cari amici, benvenuti oggi a questa domenica che potremmo chiamare la domenica in cui Gesù Cristo definisce la sua Chiesa, dà le ultime norme perché questa Chiesa si avventuri nei secoli per compiere la sua missione di redenzione. Siamo nei primi tempi, nei giorni della risurrezione. Gesù vuol confermare i discepoli nella fede e appare ben 11 volte dopo la risurrezione. Appare a Maddalena, come dice per primo il Vangelo, ma io vi ho detto che era Madonna che è apparso per prima, perché così la Madre Speranza ci dice un giorno. È chiaro, la sua mamma è apparsa per prima, ma è chiaro che l'Evangelista non lo sapeva questo. Quindi, pensate, Maddalena, la prima a sapere che Cristo è risorto, la peccatrice, colei che dovrà convincere Pietro, i compagni, a vedere con i loro occhi che il sepolcro è vuoto, che quel corpo non l'hanno portato via i discepoli, come stupidamente hanno detto le guardie e l'autorità, tentando di corrompere con i quattrini le guardie del sepolcro. Cristo era veramente risorto. E tutto questo ha scatenato l'ira dei suoi avversari. Pensavano di avergli messo la museruola, il lucchetto alla bocca. Finalmente quell'impostore l'abbiamo ammazzato, non c'era più fastidio. E questa gente non ha capito che lottare contro Dio è impossibile. Gamaliele, lo sentiremo in questi giorni, che era un bravissimo avvocato di Gerusalemme, quando i discepoli furono portati davanti al giudice, li avvertì severamente: guardate che se questi signori che voi avete portato in tribunale parlano per conto loro, non c'è bisogno di niente, tra poco scompariranno come sono scomparsi tanti altri che si dicevano veggenti del Messia. Ma se veramente questi discepoli testimoniano il Cristo vero Dio, non vi mettete contro il Padre Eterno, perdete la causa, Chiaro chiaro glielo disse: non azzardatevi a lottare contro Dio, è una lotta impari. Non hanno creduto, li hanno portati in prigione davanti al tribunale. Le autorità spocchiose, con tanta arroganza, dicono: ma voi lo sapevate, noi vi avevamo espressamente proibito di parlare di quel Cristo che era stato ucciso sul Calvario. Vi avevamo espressamente proibito. E chi sei tu che proibisci di parlare? L'arroganza degli uomini. Ecco, è quella di oggi, uguale, identica. Tutti possono parlare, meno che il Papa. Tutti, meno che il Papa. E se fanno il Papa, finita. Tutti, sui giornali, in televisioni, le pazzie. Anche io l'avete sentito in televisione a non sospendere una trasmissione perché un pazzo, Papa pedofilo. Allora, quello che sta succedendo è la fine del mondo. La gente ha perso la testa. Anche allora, uguale. Ma l'uomo non cambia mai. Non cambia mai, non cambia mai. Povero Cicerone. C'era illuso di dire storia magistra vitae, che la storia ti ha insegnato qualcosa, a nessuno. Leggevo stamattina sul giornale: Obama sta facendo sforzi mortali per riportare la pace in Medio Oriente, e abbiamo saputo stamattina che la Siria sta armando gli Hezbollah al confine con gli Arabi, gli Scud, pronti per la guerra, pronti per la guerra. Gli americani stanno tentando con le nostre truppe italiane, i nostri soldati che stanno giù, a rimetterci la pelle, per cercare di calmare le acque, di creare un clima di pace, di collaborazione. Dietro le spalle si sta facendo tutt'altro. Ma amici, ma il mondo quando imparerà? Mai. Ma dalla guerra, scusate, è venuto qualcosa di buono. Io ricordo, ero bambino, quando il Papa Pio II gridava negli anni 38-39: con la guerra tutto è perduto, con la pace tutto si salva. Io lo ricordo queste parole per radio, con la guerra tutto è perduto. Sono passati 60-70 anni, ma gli uomini hanno capito. No, gli uomini non capiscono mai. Amici, vi avevamo espressamente proibito di parlare di quell'impostore. E voi perché avete disobbedito? E Pietro, attenzione, non è il Pietro del giovedì santo, del venerdì santo, pauroso davanti a una donnina vicino al focolare. È il Pietro rinvigorito da Cristo risorto. È il Pietro rinvigorito dalla visione di Cristo nel cenacolo, la sera di Pasqua. Prende la parola e dice: signori giudici, bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Voi per Cristo l'avete ucciso, l'avete innalzato, ma lui fedele alla parola è risorto. E noi l'abbiamo visto, e noi testimoniamo della sua presenza. Come reagirono i giudici e le guardie? Alla maniera di sempre. Come? Li fecero flagellare e quindi li rimisero in libertà. Prima prendi le botte, così impari. Ma essi, che bello, amici, è la storia che si ripete. Sentite che bella questa espressione. Se ne andarono dal Sinedrio, dopo la flagellazione, e non era uno scherzo, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. Chi subisce le ingiurie, le infamie, la persecuzione in nome di Cristo, riceve una benevolenza, una gioiosa notizia, una gioia interiore, una grazia. Ho ricevuto la grazia di essere stato flagellato per il nome di Cristo. Amici, anche oggi succede la stessa cosa. Giorni fa avete sentito un nostro fratello cristiano incendiato dai musulmani perché ha rifiutato di farti musulmano. Io non rinnego la mia fede. Allora chiedi, ti diamo fuoco e ti bruciamo. Va bene, sia gloria al Signore. Gesù aveva detto: non temete coloro che possono uccidere il corpo, ma temete piuttosto colui che può mandare anima e corpo all'inferno, nel fuoco della Genna. Amici, i cristiani, da che mondo è mondo, i veri cristiani, sono come gli apostoli, sono lieti. Non so se voi sapete dei martiri canadesi, quei bambini crocifissi come Cristo, andavano in croce cantando alleluia, e i carnefici, te lo dico io, alleluia, e i bambini ancora più forte, alleluia, viva Cristo Signore. Ah sì, cioè allora, via, tagliate le gambe, crocifissi, uccisi, cantando alleluia. Ma amici, sono pazzi, sono incoscienti o sono fortemente responsabili, che capiscono che certi principi non vanno rinnegati. Io vorrei mettere nel vostro cuore una parolina di Papa Ratzinger. Le verità non negoziabili, impariamole queste paroline, sono fondamentali anche oggi. Ci sono certe verità che non sono negoziabili, non è l'applauso della folla, non sono le consultazioni popolari mediante il voto che fanno la verità o meno delle cose. Il Papa dice: ci sono certe verità che non sono negoziabili, non sono sindacabili, non sono vendibili per nessun motivo. E quali sono? Innanzitutto il rispetto alla vita. La vita è un bene non negoziabile, amici. La vita non è un bene cristiano, musulmano, buddista. La vita è un dono umano, è il miracolo mistero che ogni giorno si ripete in mezzo a noi. Dianzi da me una bambina è venuta che aspetta un bimbo, metto doni, è sempre un miracolo, un mistero, è vero, ti vengo sconvolta davanti a un bimbo che nasce, a un bimbo che aspetta, è vero, è il miracolo di un Dio. Pensate, diceva Senghor, il poeta africano, finché Dio ci darà un bimbo, significa che Dio ha ancora fiducia degli uomini. Io non ce l'avrei tanta, tu ce l'hai ancora, pensate, fiducia di noi, finché ci dà la vita, vuol dire che ci affida il bene supremo. Un bene non negoziabile, la vita, l'amore, la famiglia, il rispetto per la donna, il rispetto per il matrimonio. Amici, questi sono beni che nessuna società può sconvolgere, non può né cambiare né mutare, perché sono beni non negoziabili, non sono soggetti al flusso del tempo. Sono i beni eterni, il bene di questa perenne umanità che è in cammino verso l'eternità. Lieti di essere flagellati per essere stati giudicati, offesi nel nome di Cristo. Grazie Signore che ci ha dato questa letizia, questa gioia. C'è una seconda pagina della liturgia di oggi che è tanto bella. Gesù, dopo la resurrezione, completa il suo quadro organico, la sua chiesa, quella che lui ha fondato, quella che siamo noi siamo chiesa, io, tutti voi siamo chiesa. La chiesa non è il papa, i vescovi e i preti, no, la chiesa è quella signorina là, con suo fidanzato, suo marito, non so chi sia, è Bruno, è Gianni, siamo tutti chiesa, siamo tutti membra vive di questo Cristo che si chiama il corpo mistico. Amici, che bella! La nostra non è una giusta posizione di persone, la nostra è una comunità vivente. Noi siamo il corpo mistico di Cristo, di cui Cristo storico è il capo e noi siamo le membra. Gesù, dopo la resurrezione, ha voluto una triplice testimonianza di Pietro. Come triplice fu la sua infedeltà, il suo rinnegamento. Tre volte disse: non lo conosco, povero Pietro, è umano. Tutti possiamo dire a Gesù: non ti conosco, è il grosso tradimento. Amici, è il tradimento di tanti oggi nella Chiesa che rendono amara la vita di questo Papa che in una settimana ha dato un tracollo. Hai visto che roba? Hai visto in volto il Papa Lassica? In una settimana, ne è proprio lui. Ha fatto un compleanno da morte, da passione, da calvario. Perché? Perché la Chiesa lo fa soffrire, i preti lo fanno soffrire. Ma attenzione però, state attenti, tutto questo montaggio di infamie saranno vere, sono vere, d'accordo? Ma sapete qual è la percentuale? Scrivetela nel cuore. Tutta questa gran cassa, questa cagnara contro il Papa, contro, è una grande montatura del mondo, rimanendo sempre che chi ha sbagliato deve essere punito. La Chiesa va ripulita, giusto, come facciamo nelle nostre famiglie. Chi ha sbagliato, fuori, giusto. Amici, ma una cosa è montare una cadea così in tutto il mondo, dietro ci sono forti speculazioni di tutti i tipi, perché ce l'hanno contro il Papa? Ma che Papa che colpa ne ha? C'è un prete matto o uno sporcaccione? Ma che il Papa cosa c'entra? Se vostro figlio sbaglia e voi siete persone oneste, la prendiamo coi genitori? Se voi l'avete educati bene e questi non vi seguono, la prendiamo coi genitori? Amici, ascoltate questa percentuale. I vostri figli dovrebbero essere tutti sottratti dalle vostre famiglie, perché il 64% di voi, non voi qui dentro, la famiglia, violenta i propri bambini. 0,64, il che vuol dire che 7 su 10 circa violenza di bambini in famiglia, 7 su 10. Nella Chiesa è lo 0,03, quasi insignificante. Cioè, guardate che tutta sta carrea, ma è chiaro, no? Se sbaglia un educatore, sbaglia una persona che sta in vista, fa più chiasso di tante persone che non conosce nessuno. È chiaro questo. Amici, noi siamo con il Papa, con tutti, con il Papa, perché per noi il Papa non è Ratzinger, Giovanni Paolo, per noi il Papa è Gesù Cristo. Ma voi vi ricordate quando Santa Caterina, cioè non c'eravamo, ma la storia ce lo dice, no? Quando Santa Caterina, questa donna santa, umilissima figlia della Chiesa, andò ad Avignone, era il 1300, scalza, in ginocchio davanti al Papa che aveva la sede in Avignone a scongiurarlo: bravissimo padre, santissimo padre, la tua città non è Avignone ma è Roma, perché Roma la capitale della Chiesa, lì Pietro è morto, sul Colle Vaticano, tu non puoi stare qua giù a governare la Chiesa, devi tornare a Roma, perché tu sei, sentite che bello, il dolce Cristo in terra. Così Caterina ha chiamato il Papa, il dolce Cristo in terra. Per noi il Papa è Gesù Cristo in mezzo a noi. Pensate alla storia della Chiesa, chi di voi la conosce, no? Ma quante peripezie in 2000 anni, è logico. Quanti papi santi e quanti papi indegni. Quanti papi grandiosi e papi meschini. La storia ce l'ha tutti, la storia ce le classifica tutti. Ditemi, lo sapete che nel secolo scorso i grandi studiosi storici hanno voluto rivedere le bucce del papa più indegno della storia, Alessandro VI Borgia, il padre di Cesare Borgia, che è il papa più indegno che la Chiesa abbia avuto. E oggi non voi ricordate perché, come si leggevano i papi allora, le diverse famiglie che intervenivano, le famiglie nobili di Roma. Chi studia la storia queste cose le sa, d'accordo? Oh, amici, lo sapete che gli storici hanno voluto documentarsi andando a rispulciare i documenti pontifici di Alessandro VI. Lo sapete? Il papa più mascalzone, tra virgolette, della storia è stato scoperto dagli storici di nuovo che nei suoi atti di magistero di pontefice non ha commesso alcun errore. Amici, quindi, peccabilissimo sotto l'aspetto personale umano, infallibile sotto l'aspetto di maestro universale. Amici, e chi è che fa queste cose? È il Signore, no? È il Signore che protegge colui che ha messo a capo della sua Chiesa. Ma cosa ha detto a Pietro? Pietro, io ti confermo nella fede. E una volta confermato nella fede, va e conferma i fratelli. Amici, il Papa è la garanzia assoluta della nostra fede. Il Papa Ratzinger, Papa Wojtyla, Papa Luciani, Papa chi che sia, mi garantisce che la fede che ho io oggi è la stessa, senza diversità alcuna, di quella di Pietro, Simone, Giacomo, Taddeo, Maria Vergine, madre di Cristo. La stessa fede. 2000 anni non hanno intaccato minimamente la fede nostra. Il Papa, con l'assistenza dello Spirito Santo, sul comando di Cristo, non può sbagliare. Quando chiama i teologi, cosa dice il Papa? Voi siete studiosi, studiate, ma datemi le vostre conclusioni. Ma il garante della fede sono io. Immaginate per esempio quando il Papa definisce una verità di fede, non di calcio o di nuoto, o di geografia, filosofia, di fede, e la propone come maestro a tutta la Chiesa. Esempio, la Madonna Immacolata Concezione, 1854, Pio IX. Amici, quando il Papa dice, per l'autorità datami da Cristo, con l'assistenza dello Spirito Santo, promulghiamo, decretiamo, diffondiamo e definiamo che la Madonna è Immacolata Concezione o Assunta al Cielo, 1950, amici, e non si scappa. Questa è una verità da credersi assolutamente, perché il Papa non può sbagliare, pena Gesù Cristo non è figlio di Dio. Avete capito che roba? Vi faccio un altro esempio per farvi capire. Io lo facevo ai giovani delle scuole superiori. Chi di voi ha studiato la storia della Chiesa, la storia normale, sa quante lotte nel corso dei secoli tra i concili, il potere del concilio e il Papa. C'erano i conciliaristi e il Papa. Quante volte hanno cercato di dire che il concilio era superiore al Papa nel corso dei secoli? Beh, io vi posso dire che 4.000 vescovi di tutto il mondo messi insieme senza il Papa, uguale zero. Non c'è la Chiesa. Il Papa da solo è il fondamento della Chiesa. Perché non ha detto a Taddeo, Giovanni, Giacomo, tu sei Pietro? No, solo a Simone, al Papa, tu sei pietra, e su questa pietra io fonderò la mia Chiesa. Capite com'è importante, amici, la figura del Papa? Non è un pink palliero qualsiasi, è il garante della mia fede nel corso dei secoli, della purezza della mia fede, la certezza della mia fede. Cristo non permetterà che noi andiamo alla deriva per la nostra fede, perché c'è il Papa che ce la garantisce. E avete sentito le parole con cui il Papa è stato autorizzato? Prima gli era promesso il primato, gli era promesso, tu sei pietra e su questa pietra fonderò la mia Chiesa, a te darò le chiavi, ecco perché Pietro c'ha le chiavi, del regno dei cieli, tu apri e chiudi, tu legherai e tu sciogli, promessa di farlo capo della Chiesa. Questa promessa Gesù la mantiene con le parole che oggi avete ascoltato, dopo la resurrezione. Pietro, mi ami tu, Signore, lo sai, pasci i miei agnelli. Pietro, mi ami, pasci i miei agnelli. 3. Pietro, mi ami più di tutti, pasci le mie pecorelle. Sono le parole con cui Cristo dà il primato, non un primato di onore, ma primato di giurisdizione. Il Papa primus non inter pares, ma primus super omnes, da di sopra di tutti. Amici, com'è importante sapere questo. Voi sapete che nel corso dei secoli si è ripartuto il primato di Pietro, anche oggi, come governare la Chiesa nel mondo. Sapete che gli ortodossi, per esempio, gli ortodossi della Chiesa orientale, della Chiesa russa, bulgara, greca, rumena, eccetera, polacca, la parte della Bielorussia, tutta la zona dell'Europa orientale, è una Chiesa che sotto il profilo dottrinale è in profonda comunione con noi, tutto come noi, tranne una piccolissima variante del credo, ma che non ci interessa. Ma l'unica cosa che ci distingue dagli ortodossi è che gli ortodossi di Costantinopoli, di Mosca, di Sofia, che dicono che il Papa è il primus inter pares, è il vescovo della Chiesa di Roma, la madre di tutte le chiese, e non lo riconoscono come il primo su tutti. Nel 1054, sapete come fu scissa la Chiesa d'Oriente con Michele Cerulario, purtroppo a Costantinopoli, lanciandoci le scomuniche reciproche. E voi sapete che queste scomuniche furono ritirate al tempo di Paolo VI. Paolo VI andò a Santa Sofia, a Istanbul, e lì, insieme con il patriarca Atenagoras, se lo ricordate, si restituirono le scomuniche, si fece pace, la pace giuridica e storica. Speriamo che quanto prima avvenga anche l'unione delle due chiese. Amici, io ho voluto dirvi queste cose per dirvi l'amore che dobbiamo al Papa, al di là della persona. Il Papa per noi è il dolce Cristo in terra, è il garante della certezza della nostra fede, è colui a cui Pietro ha dato il potere. E non lo dimenticate, amici, queste parole. Et porte inferi non prevalebunt. Andate a San Pietro, sul cornicione della Basilica di San Pietro, con queste parole di oggi, pasch, pasch, c'è in greco e in latino, pasch, che va prova tamu, poi dice, e te porte inferi e la potenza dell'inferno non prevarranno. Amici, non abbiate paura, non abbiate paura. La Chiesa non verrà distrutta, perché Cristo è il navigatore, è Lui che naviga. Vi ricordate il sogno di Don Bosco, e concludo? Siamo in mare aperto contro il vascello della Chiesa che è ancorato su due colonne, l'Eucaristia e la Vergine Immacolata. Ecco, la Chiesa è ancorata tramite delle grosse catene alle due colonne e sullo sfondo centinaia e centinaia di vascelli che puntano i cannoni per affondarla. Sparano tutti sparano contro questa barca. Questa barca viene colpita da tutte le parti, per un certo punto sembra affondare, le due colonne la sostengono, l'Eucaristia e la Madonna, e all'improvviso carneade, chi erano costoro, chi erano quei vascelli, spariti, tutti affondati, colpiti e sicurati. E così sarà anche oggi, amici, così è stato nel corso dei secoli. Ricordate Napoleone, quando imprigionò il Papa, ecco l'ultimo Papa di Roma, povero illuso. Ricordate il sindaco di Roma, hanno fatto l'Unità d'Italia, ecco là le fumanti rovini del Vaticano, finalmente l'abbiamo soppresso. E chi era questo sindaco? E chi se lo ricorda? È sparito, il Vaticano era il Michelangelo è rimasto lassù, la grande cupola, il Papa è lì, amici, gli uomini passano, ma chi resta? Io sono Cristo, perché ha detto io sono la via, la verità e la vita, io sono la risurrezione e la vostra pace. Amici, auguri a noi che facciamo parte di questa stupenda chiesa che si chiama il corpo mistico di Cristo.